Capitolo 58, in cui si chiude una scena di questa storia. Dividendo la distanza in due tappe perché un viaggio così lungo non stancasse il suo malato, Nicola, alla fine del secondo giorno dalla partenza, si trovò a poche miglia dal luogo dove aveva trascorso gli anni più felici della sua vita. Ivi gli corse incontro, con pensieri dolci e tranquilli, il ricordo vivo e penoso delle circostanze che lo avevano fatto vagare, con la famiglia, lontano dal tetto natio, fra le difficoltà del mondo e in balia d'estranei. Egli non aveva bisogno delle memorie che il passato e il pellegrinaggio fra i luoghi ove è trascorsa la nostra infanzia suscitano anche nei più indifferenti per sentirsi il cuore intenerito e più del solito sollecito per l'amico infermo. Di notte e di giorno, in tutte le ore, in tutti i tempi, sempre vigile, attento, affettuoso e non mai stanco di compiere il dovere che s'era imposto verso un essere abbandonato e senza parenti, e la cui vita si consumava e spariva rapidamente come la polvere della clessidra, Nicola gli era sempre a fianco, non lasciandolo un istante. Non faceva che continuamente incoraggiarlo, animarlo, esaudire i suoi desideri e, come meglio poteva, distrarlo. Si procurarono un modesto alloggio in una piccola casa colonica, circondata di praterie, ove Nicola s'era spesso trasturlato con un branco di lieti monelli, e quello fissarono come il loro luogo di riposo. In principio Smike si sentiva abbastanza in gamba da camminare lì intorno fino a una breve distanza, senza altro aiuto o sostegno che quello che poteva offrirgli Nicola. Nulla allora sembrava lo interessasse quanto le visite di quei luoghi che erano stati più familiari all'amico nei giorni dell'infanzia. Secondando questa fantasia e lieto di trovare che essa serviva ad alleviare a Smike il peso di molte ore tediose e a dargli materia di meditazione e di conversazione dopo, Nicola fece di quei punti meta delle loro passeggiate e lo condusse da una parte all'altra in un carrozzino tirato da un cavallino scozzese, sostenendolo per il braccio quando passeggiavano lentamente per quei vecchi sentieri, oppure si indugiavano al sole e sostavano a lungo a guardare i punti più belli e più tranquilli. Fu in una simile occasione che Nicola, cedendo quasi inconsapevolmente al pungolo delle antiche memorie, gli volle indicare un albero sul quale s'era arrampicato un centinaio di volte per andare a spiare un nido d'uccelli e dal ramo del quale soleva gridare alla piccola Caterina, che stava al di sotto, atterrita per l'altezza da lui raggiunta, e che pure spinta dall'ammirazione lo spronava a salire ancora più in alto. V'era anche l'antica dimora di Nicola, innanzi alla quale essi solevano passare ogni giorno, guardando il finestrino attraverso il quale entrava il sole a svegliarlo le mattine d'estate. A quel tempo erano tutte mattine d'estate. E arrampicandosi sul muro del giardino e guardando al di dentro, Nicola poté vedere lo stesso tralcio di rosa arrivato a Caterina in dono da un piccolo innamorato e piantato da lei con le sue stesse mani. V'erano le file di siepi, dove fratello e sorella insieme avevano spesso raccolto i mazzi di fiori selvatici, e i verdi campi e gli ombrosi sentieri per i quali a volte s'erano smarriti. Non v'era un viottolo, un ruscello, un boschetto o un villino lì intorno che non serbasse la memoria di qualche avvenimento infantile, e Nicola lo riviveva di nuovo mentalmente come si fa per i casi della fanciullezza. Si trattava di un'inezia, forse di una parola, d'una risata, d'uno sguardo, d'una pena passeggera, d'un pensiero fuggitivo, del timore d'un momento. Una pena era più fortemente e vivamente contrassegnata in cuore e meglio ricordata delle più dure prove e delle più gravi disgrazie di un anno prima. Una di quelle loro spedizioni li condusse attraverso il cimitero dove era la tomba del padre di Nicola. «Anche qui», disse dolcemente Nicola, «noi solevamo vagare prima di sapere cosa fosse la morte e quando noi non ci domandavamo neppure di chi fossero le ceneri che riposavano sotterra. Meravigliandoci del grave silenzio, ci sedevamo stanchi a parlar sottovoce. Una volta Caterina s'era perduta e dopo un'ora di vane ricerche fu trovata profondamente addormentata sotto quell'albero che spande la sua ombra sulla tomba di mio padre. Egli voleva tanto bene a mia sorella e disse, prendendosela in braccio ancora addormentata, che quando egli sarebbe morto avrebbe voluto essere sepolto dove la sua cara piccina aveva posato la testa. Tu vedi che il suo desiderio è stato esaudito. In quel momento non avvenne altro, ma quella sera, mentre Nicola vegliava accanto al letto di Smike, questi, riscotendosi a un tratto da ciò che era parso un assopimento e mettendo la mano in quella dell'amico, lo pregò, con le lacrime che gli scorrevano sulle gote, di fargli una promessa solenne. «Di che si tratta?» disse affettuosamente Nicola. «Se io posso mantenerla o sperar di far quello che desideri, sai bene che lo farò». «Son certo che lo farete», Smike rispose. «Promettetemi che quando morrò mi seppellirete vicino, più vicino che vi sarà possibile, all'albero che abbiamo visto oggi». Nicola fece la promessa in poche parole, ma gravi e solenni. Il suo povero amico gli teneva stretta la mano e si volse dall'altra parte come per dormire. Ma vi furono dei singhiozzi repressi e la mano fu stretta più di una volta, più di due o di tre, prima che egli si addormentasse e pianamente allentasse le dita. Dopo una quindicina di giorni, egli era troppo infermo da muoversi più. Un paio di volte Nicola lo portò fuori, sostenuto da un mucchio di guanciali, ma Smike non reggeva al movimento del carrozzino e gli pigliavano degli svenimenti pericolosi nel suo stato di debolezza. Vi era un vecchio canapè in casa, che era il suo luogo di riposo favorito durante il giorno. Quando c'era il sole e la temperatura era mite, Nicola lo trasportava in un pometo a qualche passo di là. Vi adagiava su l'amico, ben coperto e avviluppato, e stavano là insieme per ore di seguito. Un giorno avvenne un fatto che Nicola sul momento credette fosse la semplice allucinazione d'un cervello profondamente malato, ma che dopo dové riconoscere come una triste realtà. Egli aveva portato Smike in braccio, poverino, un bambino avrebbe potuto reggerlo, a vedere il tramonto e dopo averlo adagiato sul canapè s'era seduto accanto a lui. Lo aveva vegliato tutta la notte precedente ed essendo assai stanco di spirito e di corpo a poco aveva preso sonno. Non aveva forse chiuso gli occhi da 5 minuti quando fu svegliato da un grido e balzando in quella specie di terrore che colpisce chi è svegliato all'improvviso vide con sua gran meraviglia che l'infermo s'era sforzato di levarsi e con gli occhi fuori dalle orbite, un sudor freddo sulla fronte e un tremore che lo scoteva tutto, invocava aiuto. «Santo cielo, che c'è?» disse Nicola chinandosi su lui. «Calmati, hai dovuto sognare!» «No, no, no!» esclamò Smike aggrappandosi a lui. «Stringetemi, non mi lasciate! Lì, lì, dietro l'albero!» Nicola seguì la direzione dell'occhio di Smike che guardava dietro la sedia dalla quale egli era balzato. Ma da quella parte non si vedeva nulla. «La tua fantasia», egli disse, sforzandosi di calmarlo. «Nient'altro che la tua fantasia». «No, ho visto bene come veggo ora», rispose Smike. «Ah, dite che mi terrete con voi, giurate che non mi lascerete per un istante». «Lasciarti», rispose Nicola. «Stenditi di nuovo, su, vedi che son qui. Ora dimmi, che è stato?»
«Ricordate»,
disse Smike a voce bassa e guardando paurosamente in giro.
«Ricordate che una volta vi raccontai di quell'uomo che mi condusse la prima volta nell'istituto?»
«Sì, certo.
Ho alzato gli occhi appunto ora verso quell'albero, quello col tronco grosso, e ho visto quell'uomo che mi fissava».
«Ma rifletti un momento solo», disse Nicola. «Ammesso pure per un istante che quell'uomo viva ancora e vada girando in un luogo come questo, così remoto dalle vie consuete. Credi che dopo tanto tempo saresti in grado di riconoscerlo?»
«Dappertutto, comunque vestito», rispose Smike.
«E un momento fa stava appoggiato sul suo bastone e mi guardava proprio come vi dissi che me lo rammentavo. Era tutto impolverato e miseramente vestito e credo che avesse gli abiti a brandelli. Ma non appena l'ho visto, quella notte piovosa, il viso che egli aveva quando mi lasciò, la stanza in cui mi lasciò, le persone che erano presenti, tutto m'è tornato di nuovo in mente. Quando si è accorto che lo guardavo, ha avuto un momento di paura, perché ha dato un balzo e se n'è andato. Io ho pensato tante volte a lui di giorno, l'ho sognato tante volte la notte. Lo rivedevo in sogno quando ero bambino e da allora l'ho rivisto sempre in sogno come l'ho visto in realtà ora».
Nicola si sforzò con ogni mezzo, con tutti gli argomenti possibili,
di convincere l'amico atterrito che la sua immaginazione l'aveva ingannato e che quella stretta rassomiglianza fra la creazione dei suoi sogni e l'uomo che credeva d'aver visto ne era una prova. Ma tutto invano. Quando poté persuaderlo di rimanere per un poco con le persone a cui apparteneva la loro temporanea abitazione, egli cercò di sapere se fosse stato visto qualche sconosciuto e andò a guardar dietro l'albero e per l'orto e per i poderi immediatamente attigui e in ogni luogo vicino dove un uomo si sarebbe potuto nascondere. Ma tutto indarno. Sicuro che si trattava veramente di un'allucinazione, si volse a calmare i timori di Smike e dopo qualche tempo ci riuscì, ma senza poter cancellargli dallo spirito l'impressione del primo momento, perché l'infermo continuava a dichiarare, nel modo più fermo e solenne, di aver positivamente veduto ciò che aveva detto e che nulla poteva fargli credere che non lo avesse in realtà veduto. E poi Nicola cominciò a vedere che la speranza se n'era andata e che il mondo si stava rapidamente chiudendo sul compagno della sua miseria trascorsa, sull'amico dei suoi giorni più prosperi. La sofferenza e l'insofferenza non erano più molte, ma non c'era più lo sforzo, la lotta, l'aspirazione alla vita. Smike era logoro e affinato fino all'ultimo grado, e la sua voce non era più che un filo e appena si poteva intendere. La natura non poteva più soccorrerlo, ed egli s'era messo ad attendere la morte. Un bello e mite giorno d'autunno, in cui tutto era in calma e in pace, e uno zeffiro dolce spirava dalla finestra aperta della cameretta tranquilla e non si udiva altro che il soave stormire delle foglie, Nicola sedeva al suo solito posto accanto al letto, sapendo che l'ora s'avvicinava. C'era tanto silenzio che di tanto in tanto si curvava per ascoltare il respiro dell'amico addormentato, come per assicurarsi che vi ardesse ancora la favilla della vita ed egli non fosse caduto nel sonno senza risveglio. Mentre era così incurvato, gli occhi chiusi s'apersero e sul pallido volto apparve un placido sorriso. «Bene», disse Nicola, «il sonno ti ha fatto bene».
«Ho sognato tante belle cose», rispose Smike, «tante cose belle e felici».
«Che cosa?» disse Nicola. Il ragazzo moribondo si volse verso di lui e mettendogli il braccio al collo rispose
«Le vedrò presto».
Dopo un breve silenzio parlò di nuovo.
«Non temo di morire», disse. «Sono proprio contento. Credo quasi che se potessi levarmi da questo letto assolutamente guarito, ora non lo desidererei più. Voi mi avete spesso detto che ci incontreremo di nuovo, tante volte in questi giorni. E ora sento che è vero e ne sono così persuaso che sono rassegnato a tutto, anche a separarmi da voi».
La voce tremante e gli occhi soffusi di lacrime e la forte stretta del braccio che accompagnarono queste parole mostrarono tutto il sentimento di chi le pronunciava e non mancò la prova della profonda convinzione di colui al quale esse erano dirette. «Tu dici bene», rispose infine Nicola, «e mi dai un gran conforto, mio caro amico, che ti senta dire, se è possibile, che sei contento».
«Debbo dirvi prima qualcosa, non potrei avere un segreto con voi». E so che in un'ora come questa non vorrete biasimarmi.
«Io biasimarti!» esclamò Nicola.
«Son certo che non mi biasimerete. Mi domandaste perché ero così mutato e me ne stavo così solo. Vi debbo dire il perché?»
«Se non ti addolora dirmelo», disse Nicola. «Te lo domandai soltanto per cercare di farti più soddisfatto, contento e lieto in caso fosse dipeso da me».
«Lo so. Lo compresi perfettamente allora»,
trasse l'amico più vicino a sé.
«Mi perdonerete, tutto senza la mia volontà, benché avrei dato la vita per lei. Mi si infrangeva il cuore veder. So che lui l'ama teneramente. Ah, chi poteva indovinarlo prima di me?»
Le parole che seguirono furono pronunciate con un filo di voce e interrotte da lunghe pause, ma da esse Nicola apprese per la prima volta che il morente, con tutto l'ardore di una natura concentrata in un'unica, chiusa, disperata, segreta passione, amava la sorella Caterina. Egli s'era procurato un riccio dei suoi capelli e lo portava sul petto avvolto in un pezzo di nastro portato da lei e fece a Nicola una preghiera che gli togliesse, quando fosse morto, l'amuleto perché non lo vedesse nessuno, ma che al momento di chiuderlo nel feretro e seppellirlo glielo rimettesse di nuovo al collo perché riposasse con lui nella tomba. Nicola, inginocchiato, gli fece questa promessa e gli promise inoltre che lo avrebbe messo a riposare nel luogo da lui indicato. Essi s'abbracciarono e si baciarono sulla guancia.
«Ora», mormorò Smike, «io sono felice».
Ricadde in un lieve sopore e poi si svegliò con un sorriso e si mise a parlare di bei giardini che si stendevano lontano innanzi a lui, popolati di uomini, donne e molti fanciulli, tutti coi visi radiosi. Quindi bisbigliò che era l'Eden. Espirò.